24 mattino.
La stretta sull'evasione. Sono 65 anni che sento che vogliono stringere st'evasione. Ma che stringono l'aria? Perché voglio dire, a forza di stringere non ci dovrebbe essere rimasto più nulla. Forse non trovano il punto da stringere, diciamo, dai.
Non male questo.
Ma è ovvio che non è una questione di cittadinanza e di italianità, perché i genitori non vanno a guardare il permesso di soggiorno, non vanno a guardare la cittadinanza. Diciamo che il problema è della scuola. Il problema della scuola non è dei genitori, perché se la scuola riuscisse a garantire la stessa preparazione, lo stesso avanzamento del programma anche per queste classi, nessuno ne farebbe un problema di nazionalità, di colore di pelle e di provenienza.
Volevo ricordare che l'ultima elezione di Gentiloni come commissario europeo è stato votato anche dal centrodestra, se non sbaglio, sia da Fratelli d'Italia che da Forza Italia, e penso Lega, anche se non ne sono sicuro. Quindi in certi momenti fare un po' paese, un po' nazione aiuterebbe.
Anche perché, caro ascoltatore, come abbiamo detto in più di un'occasione, spesso in Europa il voto, non tanto i commissari, ma quanto i voti al Parlamento europeo, vanno molto più spesso per paese, per interessi di paese, che per interessi politici, a meno che non siano argomenti particolarmente divisivi. Detto ciò, quella cosa che lei ha detto è vera. Il PD classicamente si sta dividendo, nel senso che ci sono quelli un po' più perplessi, o gente come De Caro che ancora oggi torna a dire: ma no, guardate che quello... Il concetto è questo, guardate che quello è dentro Fratelli d'Italia, ma in realtà è un moderato, perché nasce DC fondamentalmente, Fitto, no? E quindi, ma che storie ci mettiamo a fare? Cioè, uno una sorta di nome di garanzia, questo quello che un po' dice De Caro, più perplessi altri eurodeputati, come Bonaccini dice, ascolteremo che cosa ha da dire. Va bene, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, mercoledì 18 settembre, sono le 7:22 minuti e 53 secondi e veniamo dunque, come sempre in questa fase, alle aperture dei giornali. Come sempre il numero per voi è il 349-238-6666 per gli WhatsApp e WhatsApp audio. L'apertura dunque dei giornali di oggi, come già si diceva alle 6:30, il Sole 24 Ore decide di aprire con questa svolta di Amazon, che dice: lo smart working è finito dal 2025, il 1,5 milioni di dipendenti in ufficio 5 giorni su 5. L'azienda aveva già chiesto ai lavoratori di essere in presenza almeno 3 giorni, mi pare nel 2021, se non vado errato, e poi dedica la pagina a questo con il racconto di Cristina Casadei, di quello che dicono i manager, e anche un passaggio del presidente del gruppo Unipol, Carlo Cimbri, il quale dice: so di dire cose impopolari rispetto alla new wave del pensiero sullo smart working, ma non penso che sia la nuova normalità. Cioè, appunto, torna ad aprirsi la grande riflessione sul lavoro da remoto, su quanto funziona, su se funziona, eccetera eccetera. E poi tutti gli altri giornali aprono, alcuni, sono 3 per l'esattezza, sull'attacco a Hezbollah, quello effettuato da Israele, del quale vi ho dato conto anche in GR24, del quale vi ho parlato prima, è il Messaggero, attacco cyber a Hezbollah, anche se mica tanto cyber a dire il vero, perché non cerca persone e son bombe. Comunque questo è attacco telecomandato, è il titolo di Avvenire. Scoppiano migliaia di cercapersone, strage di miliziani, invece è il titolo del Corriere della Sera. Tutti gli altri si dedicano, o quasi tutti gli altri, alla nuova Commissione Europea. Successo Italia, Fitto vice di Ursula, è l'apertura del Quotidiano Nazionale. Fianco destro è il titolo del manifesto. Ursula von der Leyen disegna la nuova Commissione europea a sua immagine, rigida in economia, infrenata sul Green Deal e dura sull'immigrazione. Nuova Europa, l'Italia c'è, è l'apertura del giornale. Libero se la prende col PD, gli euro rosiconi. Crolla la teoria della Meloni isolata in Europa, nonostante i sabotaggi PD l'Italia ottiene deleghe pesantissime per Fitto nella Commissione Europea. L'Italia vince in Europa, la sinistra la boicotta, è il titolo della Verità. Oh, guardate, ovviamente ci sono le letture politiche su questo, avete visto, il manifesto la vede così, i giornali più vicini al centrodestra la vedono in un altro modo, il Fatto Quotidiano classicamente si occupa delle questioni penali che riguardano Raffaele Fitto, deve 400.000 euro alla Regione Puglia, scrive il Fatto. Commissario europeo un po' assolto e un po' prescritto. Comanda Ursula, premiato Fitto è il titolo della Stampa. Vince Ursula, Italia più debole invece è la lettura del quotidiano La Repubblica, che dice che i portafogli che contano vanno a Francia, Spagna e Baltici. Mentre il Foglio dedica l'editoriale di apertura del direttore all'assemblea di Confindustria che si celebra oggi, salari, innovazione e concorrenza, la svolta di Confindustria passa dalla leadership del partito del PIL, così si supera l'agenda della Lagna. Questo è il titolo dell'editoriale di Claudio Cerasa. Vorrei iniziare oggi parlando un po' di aule di giustizia e di storie che mi hanno colpito, diciamo, a livello più locale e a livello più nazionale. La prima è una storia che potete trovare sul Quotidiano del Sud, a pagina 3, e ha, se consentite, veramente dell'incredibile. È un processo intentato a Crotone per un deposito di sostanze non consentite, di rifiuti speciali. Il sequestro delle cosiddette pietre del diavolo, ne scrive Antonio Anastasi, finite abusivamente in una vasta area adibita a discarica nella località Farina Trappeto, autorizzata solo per lo smaltimento di materiali di risulta di scavi, costruzioni e demolizioni provenienti dall'ex Montedison, ma in realtà utilizzata per lo smaltimento di migliaia di tonnellate di rifiuti speciali pericolosi. Cosa ha di incredibile questa storia? Innanzitutto che l'avviso di conclusione delle indagini è del 2011 per una vicenda che si è sostanzialmente chiusa nel 1992, quando quella parte è stata acquistata da un'altra azienda, quel branch di Montedison è stato acquistato da un'altra azienda. Ma perché si conclude dopo 13 anni, cioè l'avviso di conclusione delle indagini è del 2011, siamo nel 2024, quasi alla fine del 2024 e si arriva a conclusione. Però, per prescrizione, vi vorrei leggere le età delle persone prescritte. Giovanni Parrillo, 99 anni, di Roma, rappresentante legale di Agrimont dal 90 al 91, quindi tra l'altro solo per 2 anni. Gianluigi Diaz, 99 anni, di Milano, rappresentante legale Enichem Augusta Industriale dal 90 al 92. Salvatore Luciano, 89 anni, Paolo Visioli o Visioli, non lo so, 97 anni. Vittorio Mincato, 94 anni. Eddo Ferrarini, 91 anni, Guido Safran, 84, Filippo Linzalone, 86 anni, Maurizio Aguggia, 95 anni. Ragazzi, ma si può davvero? 13 anni di processo per arrivare all'appello, per arrivare a una cosa che si vedeva già che andava in prescrizione probabilmente, e per processare delle persone che tra l'altro hanno avuto dei ruoli dirigenziali solo per un breve periodo della loro vita all'interno di questo. Credo perché quelli che c'erano prima sono morti ormai sostanzialmente. E comunque finisce così, su una fabbrica dismessa oltre 30 anni fa. Sono 15 ex ENI quelli che sono stati prescritti. E a proposito di ENI, ieri sono arrivate le richieste della procura per le prove omesse da chi indagava, e cioè dai pubblici ministeri, nel processo per le tangenti ENI Nigeria, tangenti che non c'erano. La cosa è stata appurata e nel frattempo si è aperto un processo parallelo. Perché? Perché appunto i magistrati, in particolare Fabio De Pasquale, il PM principale che se ne occupava, avrebbe nascosto, e diciamo avrebbe perché per ora c'è solo la richiesta della condanna della procura, erano Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, avrebbe omesso delle prove che avrebbero sostanzialmente scagionato i vertici dell'ENI. Per vincere il processo ai vertici dell'ENI, scrive Luca Fazzo a pagina 9 del giornale, accusati ingiustamente di corruzione internazionale, i pubblici ministeri milanesi Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro tennero nascosti ai giudici le prove a discarico degli imputati. E la procura di Brescia, che indaga appunto, ha chiesto 8 mesi e soprattutto ha detto c'è il rifiuto della sospensione condizionale, perché dice fanno ancora il loro mestiere, possono reiterare il reato. De Pasquale e Spadaro, scrive Fazzo, si erano basati sulla testimonianza di un calunniatore, Vincenzo Armanna, già avvocato del gruppo petrolifero di Stato, allontanato dall'azienda per i suoi traffici, animato da un incontenibile sentimento di rivalsa. Tra i messaggi tenuti nascosti questo: vedrete la valanga di merda che io faccio arrivare in questo momento. Dunque De Pasquale e Spadaro al momento restano al loro posto, mentre pende su di loro la richiesta di condanna della procura di Brescia. A cosa può arrivare una causa per divorzio e in questo caso anche violenze? Allora, se non ci fossero violenze nei confronti della moglie, violenze nei confronti dei figli, asserite naturalmente, di un uomo di 53 anni denunciato dalla moglie, beh, la storia potrebbe far sorridere. Siamo a pagina 5, cronache locali anche qua, quelle di Repubblica, ne scrive Andrea Ossino. Vi do il titolo: stai con un romanista e rasa la testa dei figli con lo stemma della Juve. Avevano 6 e 8 anni, ha detto la moglie, gli ha fatto fare lo stemma della Juventus. I bambini che frequentavano una scuola romana non erano felici per il nuovo taglio e andavano a scuola con il cappuccio. Se vogliamo, comprensibilmente. Lui sostiene che era quello che volevano loro, cioè volevano il marchio della Juve, c'è anche la foto sulle pagine romane di Repubblica. In realtà il racconto poi di una storia di presunte, ovviamente, violenze nei confronti della moglie, violenze soprattutto nei confronti dei figli. Vabbè, chiudiamo il capitolo cronache, giudizi e cronache dalle aule di giustizia. Vabbè, no, vi do solo al volo questo pezzo abbastanza divertente e curioso a pagina 36 del Sole 24 Ore di Anna Rita D'Ambrosio. Per tutti quelli che hanno problemi con la cosiddetta movida sotto casa, cioè il rumore che arriva sotto casa, i rumori molesti prodotti da un pub posto in una via della movida, Anna Rita D'Ambrosio, che si occupa di condominio, racconta che il titolare di un esercizio commerciale è stato condannato in primo e secondo grado a risarcire alcuni residenti della zona per il vociare costante notturno. Lui ha provato a sostenere che il pub è un'attività rumorosa, quindi è regolato in maniera diversa, e la Cassazione gli ha detto di no. E poi ha detto anche: insomma, non devo dare il risarcimento del danno morale, non c'è documentazione utile di tipo sanitario. E qua c'è una cosa che mi ha incuriosito. La Cassazione dice: per far scattare il risarcimento per il rumore del pub basta solo che sia evidente il nesso causale tra il turbamento psichico del residente condomino e il rumore prodotto dal pub. Ma come rendi evidente questo nesso causale? Questa è una domanda che per me resta sospesa. Una pausa.
24 mattino.
Parliamoci chiaro, Spezia, queste robe vengono fatte mandare in prescrizione, perché non è possibile, cioè cosa c'è da capire? Se lì ci puoi mettere solo rifiuti inerti e ci metti rifiuti pericolosi, che ci si metta tutti questi anni è volontà di non colpire.
Sì, le catene, caro ascoltatore, di controllo all'interno delle aziende sono diversificate, uno non può nemmeno pretendere che una procura di qualsiasi tipo, che sia quella di Crotone o di qualsiasi altro luogo, possa ricostruire così facilmente una situazione di questo genere. Cioè, la catena di responsabilità in un caso di questo genere è lunga, enorme. Cioè, lo sversamento dei rifiuti sarebbe iniziato in quella storia nel 1926. E quindi ricostruire il tutto e poi portare a processo persone che negli ultimi due anni di vita dell'azienda, e chissà che cosa succedeva in quegli ultimi due anni, hanno fatto poco, non hanno fatto nulla, hanno omesso, forse sono responsabili anche solo parzialmente di tutto, non è una cosa facile. Quindi secondo me non si è voluti arrivare alla prescrizione, però diciamo che tutta la storia lascia perplessi. Cioè, ripeto, 13 anni di processo, finire con l'appello, imputati che hanno delle età incredibili. Pensate anche a loro, no? Che magari di responsabilità non ne hanno particolarmente. Cioè, mi sembra una cosa che mi lascia veramente perplesso per la costruzione del tutto. Va bene, andrei alle questioni che riguardano la Commissione europea, dove appunto Ursula von der Leyen ha presentato la nuova Commissione, i portafogli economici vanno a Francia, Italia e Spagna. Ci sono però delle cose da mettere a punto. Come già dicevamo prima, alle 6.30, come raccontavamo, ci sono una serie di sovrapposizioni che non c'è chiarezza. Ci sono appunto energia, ambiente separati. La vicepresidente esecutiva Teresa Ribera, oltre ad avere la concorrenza, ha la transizione verde, ma la commissaria svedese Jessica Rosvall è la commissaria all'ambiente, quindi è un po' difficile da capire su questo fronte. E il ruolo di Raffaele Fitto. Sono 6 vicepresidenti esecutivi, ampia autonomia a Dombrovskis all'economia e Sefcovic al commercio, dice, scrive Beda Romano, inviato a Strasburgo. Siamo a pagina 4 del Sole 24 Ore. Il quale Beda Romano fa notare le stesse lettere di missione di Valdis Dombrovskis e Raffaele Fitto mostrano che le responsabilità sono spesso condivise. E ancora, nello scendere nel dettaglio su come è composta la nuova commissione, fa notare Beda Romano che ci sono degli spunti interessanti. Nasce per la prima volta la figura di un commissario alla difesa nella persona di Andrius Kubilius, un ex premier lituano. La nomina evidentemente non è banale, tenuto conto delle posizioni assunte dai paesi baltici nella guerra russa in Ucraina. L'idea è progetti di interesse comune in campo militare e creare uno scudo europeo di difesa aerea e una difesa comune in campo cibernetico. Sul fronte energetico le responsabilità vanno a un esponente politico danese, Dan Jorgensen, 49 anni, più volte ministro nel suo paese, oltre che ex parlamentare europeo. Si vuole realizzare una solida unione dell'energia, ma vuole von der Leyen che lavori anche sul nucleare, sui piccoli reattori modulari. Sefcovic, si diceva, slovacco, al suo quarto mandato alla Commissione europea, sarà chiamato a gestire le relazioni commerciali ed economiche con la Cina in linea con la nostra politica di riduzione dei rischi, non di disaccoppiamento. Il Financial Times fa notare, è la cosa che mette più in evidenza, è che nella lettera di missione, cioè ciascun commissario ha ricevuto una lettera da Ursula von der Leyen che indica la missione che dovrà perseguire. In quella di Ribera, che lo ricordiamo è responsabile della concorrenza, c'è scritto di, sostanzialmente, la metto un po' brutale, di ammorbidire le regole sulla concorrenza interna per favorire la creazione di grandi campioni europei. Un eco di quello che abbiamo sentito nel rapporto Draghi, il quale, vi ricordo, è oggi disponibile in abbinata con il Sole 24 Ore a un euro in più. Il Manifesto scrive da Strasburgo che su deleghe e portafogli la confusione regna sovrana. Ci sono casi come quello di Oliver Vareli, già responsabile all'allargamento, indicato di nuovo dall'Ungheria. Quando la presidente von der Leyen ha presentato l'organigramma alla platea dei giornalisti accreditati, molti non hanno trattenuto l'ilarità nel momento in cui ha annunciato l'incarico alla salute e al benessere animale. Fa notare il quotidiano La Repubblica con Claudio Tito che conti pubblici, fisco e migranti, ora il destino dell'Italia è nelle mani dei falchi. Cosa intende? Che Valdis Dombrovskis, uno molto duro, quello che dovrà vigilare sull'applicazione delle nuove regole del patto di stabilità, in nome delle quali tra l'altro il governo l'ha presentato il piano dei conti, con un'idea spesariale ferma, di accelerazione per i tagli al deficit, come si diceva, Dombrovskis, noto per la sua rigidità, per l'incapacità di comprendere le esigenze del fronte meridionale dell'Unione e per la totale, qua scrive Tito, è una nota personale, per la totale assenza di empatia. Ricordiamo, il precedente era Gentiloni, il predecessore Dombrovskis in questa fascia. Tra l'altro un Dombrovskis con grande autonomia proprio per la sua forza politica. Il commissario olandese Wopke Hoekstra ha un portafoglio al clima, ma gli è stata affidata anche la competenza sulle tasse. L'esponente olandese non è uno qualsiasi. Durante la pandemia era il ministro delle finanze di Amsterdam che con più tenacia si opponeva al recovery fund. Mettere il fisco nelle sue mani è quasi una provocazione, scrive Repubblica. E ancora la nomina dell'austriaco Brunner agli affari interni, vicino politicamente a Palazzo Chigi, ma è una bomba piazzata, scrive Tito, sotto le speranze del centrodestra nostrano, soprattutto sul tema dei migranti. Dice Tito, la rosa impugnata da Giorgia Meloni è piena di spine. Il traffico.
24 mattino.
Ha ragione l'ascoltatore che anche Gentiloni condivideva parte delle responsabilità all'economia con Dombrovskis, verissimo. È vero anche dall'altra parte che Dombrovskis a questo punto le responsabilità in quell'ambito, le competenze in quell'ambito c'era solo lui, e quindi cambiano un po' le cose rispetto a un commissario più dialogante oggettivamente come Gentiloni, no? A prescindere dal fatto che è italiano. Intanto, proprio a proposito di questo, il governo ha presentato ieri il piano dei conti, o meglio l'ha presentato, non propriamente, perché si aspettano ancora dei dati dell'Istat dopo i quali ci saranno i numeri più precisi e poi questo piano andrà in Parlamento. Cos'è? È il piano di assestamento dei conti pubblici distribuito su 7 anni, come prevede il nuovo patto di stabilità europeo. Ne scrive Gianni Trovati: la frenata della spesa, per la spesa primaria netta, per le spese, il piano strutturale di bilancio prevederà un aumento medio annuo dell'1,5%, 15 miliardi circa nei prossimi 7 anni, al di sotto dell'inflazione, e quindi diciamo la spesa resterà ferma, tanto che già qualcuno parla di nuova austerity. Il nuovo piano accelera sulla riduzione del deficit, che scenderà sotto il 3% del prodotto interno lordo già a partire dal 2026. Come si scherzava un po' prima, sarà 65 anni che lo sentiamo, però nel progetto anche più lotta all'evasione, ne scrive Giovanni Parente: alzare ancora l'asticella antievasione nel capitolo delle riforme del piano strutturale. Di bilancio il governo fisserà obiettivi più incisivi di tax compliance rispetto a quelli del piano nazionale di ripresa e resilienza. La strada, del resto, finora ha portato a centrare gli obiettivi intermedi fissati nell'aumento del numero degli incassi dalle cosiddette lettere che arrivano, contenendo ampiamente entro le soglie previste il numero di alert da incrocio delle banche dati che in realtà si rivelano infondati. E in quest'ambito inserisce Giovanni Parente due cose. Il fisco amico, ieri l'Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare di chiarimenti sul concordato preventivo biennale per le partite IVA da 64 pagine. Che va benissimo, non dubito che ci servono tutti i riferimenti a 64 pagine. Il fisco facile, il fisco per tutti, diciamo. Ma tenere banco nel dibattito politico è la tripla sanatoria, ne parleremo alle 8:35, nell'emendamento al decreto legge cosiddetto Omnibus. Qual è l'obiettivo? Inserire una tripla sanatoria a costi ultra scontati sui redditi evasi dal 2018 al 2023. Questo a cosa serve al governo? Gli serve sostanzialmente per aumentare le adesioni al concordato preventivo. Abbiamo aperto con la giustizia e chiuderei con il carcere. Il primo è il carcere, come abbiamo aperto con Crotone, andiamo su Crotone, dove oggi ci sarà l'udienza in tribunale a carico dell'attivista curda Maison Majidi, della quale abbiamo parlato lungamente. C'è tornato Enrico Pagliarini, che era in conduzione di questa trasmissione, lunedì mattina alle 6.45. È un'attivista curdo-iraniana che si è schierata nella battaglia per la libertà delle donne in Iran e che al momento è a processo, accusata di essere una scafista. Se ne sta occupando quasi solo il Manifesto, pagina 8. Silvio Messineti intervista l'ex sindaco e ora forse ancora europarlamentare Mimmo Lucano, che sarà in aula a Crotone. Fa scrivere un pezzo a Mauro Palma, che parla di un'identità negata di una donna che spaventa. Carcere nel quale ieri c'è stato l'ennesimo suicidio. Un uomo di 50 anni voleva i domiciliari, il giudice gli ha detto in quali era dentro per maltrattamenti, il giudice gli ha detto chi la può accogliere ai domiciliari, lui ha detto mio fratello, il fratello ha detto non lo voglio e un mese dopo si è tolto la vita impiccandosi. È il secondo detenuto suicida in 12 ore nelle carceri italiane. Laddove arriva un rapporto, quantomeno delle indicazioni del garante razionale, quello che viene definito un rapporto shock da Fulvio Fulvi, a pagina 7 di Avvenire. Indice di affollamento al 131,7%, i numeri dei suicidi non sono chiari, si sa solo che l'85% dei gesti estremi è avvenuto nelle sezioni di custodia chiusa in isolamento. Il 27% dei detenuti che si sono uccisi risultava senza fissa dimora, il 46% era disoccupato. È quello che poi fa scrivere a Pietro Buffa, in questo che è un criminologo già dirigente del Ministero della Giustizia, a dire costruire carceri, fare amnistie serve, forse serve, ma di breve respiro. Il sovraffollamento non è un fenomeno a sé, ma l'effetto di questioni irrisolte sulle quali si dovrebbe agire. Dobbiamo riconoscere che lo zoccolo duro della popolazione detenuta è frutto di emarginazione e rifiuto nei processi scolastici, lavorativi, abitativi, di accoglienza migratoria, di cura, di distribuzione di risorse e opportunità. Non sono opinioni, è sufficiente scorrere i dati della loro scolarizzazione, professione, condizione di vita, nazionalità. Il concetto è: dobbiamo cambiare le condizioni di fondo. Mi sembra un punto di buon senso, se posso. Il GR, a dopo.